La parola di Dio in Seconda Re, Seconda Re capitolo 18, leggeremo i versetti da 1 a 8. Dopodiché apriremo la parola di Dio in Seconda Cronache, capitolo 29, e leggeremo anche lì i primi 5 versetti. Dice così la parola di Dio, Seconda Re, capitolo 18, da versetto 1. Il terzo anno di Osea, figlio di Ela, re di Israele, cominciò a regnare Ezechia, figlio di Acaz, re di Giuda. Aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abi, figlia di Zaccaria. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide, suo padre. Soppresse gli alti luoghi, frantumò le statue, abbatté gli idoli d'astarte e fece a pezzi il serpente di rame che Mosè aveva fatto, perché fino a quel tempo i figli di Israele avevano offerto incenso. Lo chiamò Neustan e le mise la sua fiducia nel Signore, Dio di Israele. E fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui o che lo precedettero, non ve ne fu nessuno simile a lui. Si tenne unito al Signore, non cessò di seguirlo e osservò i suoi comandamenti che il Signore aveva dati a Mosè. Il Signore fu con Ezechia, che riusciva in tutte le sue imprese. Poi dice, si ribellò al re d'Assiria e non gli fu più sottomesso. Ci fermiamo qui e andiamo in Seconda Cronache, capitolo 29. Leggeremo per adesso i primi tre versetti di questo capitolo. Dice così, Ezechia aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abi, figlia di Zaccaria. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide suo padre. Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, riaprì le porte della casa del Signore e le restaurò. Ebbene, il titolo che ho dato a queste riflessioni è Ezechia, un re fedele di una fiducia e fedeltà ineguagliabile. Una fiducia e una fedeltà rara. Nel mondo dello sport, così in altri ambiti, troviamo degli uomini e delle donne che per le loro capacità e talenti, per le loro qualità e per i sacrifici, hanno avuto dei grandi successi e alcuni sono diventati dei numero uno e a volte dei numero uno ineguagliabili. Ineguagliabili per tanti titoli e medaglie conquistate. In Seconda Re, capitolo 18, il versetto 5, abbiamo letto la seconda parte, dice «E fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui o che lo precedettero, non ve ne fu nessuno simile a lui». È vero. E poi nel versetto 5, la seconda parte dice il motivo perché, è vero. Dove troviamo il perché? Non dice, egli mise la sua fiducia nel Signore Dio di Israele. Quindi vediamo una fedeltà, una fiducia ineguagliabile, senza eguali fra tutti i re di Giuda. Possiamo dire che era il numero uno, è vero, fra tutti i re di Giuda che prima e dopo sono venuti dopo di lui. Una fedeltà rara, quindi. Possiamo dire una fedeltà quasi introvabile. E c'è il Proverbi capitolo 20, versetto 6, che calza molto bene con la vita di Ezechia e con la storia di Ezechia, è vero? Dice questo passo: molta gente vanta la propria bontà, ma un uomo fedele chi lo troverà? È proprio così, sono cose rare che noi troviamo nella scrittura, è vero? Un'affermazione, questa, una perla che poche volte leggiamo nella scrittura riguarda a dei credenti. Per esempio, di Mosè viene detto in Deuteronomio, lo leggo io, capitolo 34, versetti 10 e 11, dice: non c'è mai stato in Israele un profeta simile a Mosè, con il quale il Signore abbia trattato faccia a faccia. Nessuno è stato simile a lui in tutti quei segni e miracoli che Dio lo mandò a fare nel paese d'Egitto, contro il faraone, contro i suoi servi e contro tutto il paese, né simile a lui in quegli atti potenti e in tutte le grandi cose tremende che Mosè fece davanti al popolo di Israele. Un'affermazione, come possiamo notare, che non si diede Mosè né Ezechia, cioè non si diede lui stesso, o è stato detto da qualche uomo, da qualche parente, da qualche amico, è vero? Perché, come sappiamo, l'uomo guarda l'apparenza, è vero? E a volte anche l'uomo spirituale viene ingannato dall'apparenza. Ma chi lo dice e chi lo ha fatto registrare è lo Spirito Santo, che non sbaglia. Un altro esempio di persone rare, ineguagliabili, lo troviamo, lo leggo anch'io questo, in 2 Samuele capitolo 23, versetti 18 e 19, quando parla dei valorosi guerrieri di Davide, e dice così: Abisai, fratello di Joab, figlio di Seruiah, fu il capo di altre tre. Egli impugnò la lancia contro 300 uomini, li uccise e s'acquistò fama fra i tre. Fu il più illustre dai tre e perciò fu fatto loro capo. Tuttavia, dice, tuttavia, non giunse ad eguagliare i primi tre. Cari nella grazia, quando lo Spirito Santo fa registrare queste perle, non lo fa per discriminare altri, ma lo fa per premiare prima di tutto, per onorare chi onora il Signore e anche per incoraggiare a vivere in questo modo, un modo alto, come questi uomini, con tutte, come sappiamo, ci sono tutte tante difficoltà nella vita spirituale, vero? Nel cammino con il Signore, in questo cammino terreno, perché, come sappiamo, Ezechia non era un superman, un superuomo, ma come dice Giacomo, era sottoposto alle nostre stesse passioni. Quante volte abbiamo detto di voler essere simile a quella persona o a quel credente, a quel modello di credente, per le sue qualità o per i suoi successi, per la sua fedeltà? Quante volte l'abbiamo detto? Quando vediamo dei credenti, insomma, che hanno vissuto e che vivono una vita di successo nelle cose del Signore. E a chi non piacerebbe essere onorato, elogiato, premiato, apprezzato? A chi non piacerebbe questo? Essere dei numero uno per essere stato unito al Signore, non per altro, durante la vita terrena, dei numero uno non solo al presente, anche nella storia del popolo di Dio. Leggevo tempo fa la storia di George Müller, che diversi di voi hanno letto, è veramente una storia, un credente straordinario, è vero, che un credente del 1800, ci venne detto che era un uomo di preghiera e di fede, e tutti i successi che viene raccontato nella sua, in questa biografia di quest'uomo straordinario. Chi non vorrebbe essere come un George Müller, o lo stesso, chi non vorrebbe essere o vorrebbe eguagliare Ezechia? La vita di Ezechia si divide in quattro fasi. Anche il libro di Isaia, dal capitolo 36 al capitolo 39, parla di Ezechia, parla, diciamo, di l'ultima parte della vita di Ezechia. La prima fase è quello che tratteremo, è vero, questa sera e in altre serate, quindi che ci parla della sua fiducia e della sua fede nel Signore. Tratteremo solamente questa parte. Dicevo, è divisa in quattro parti la vita di Ezechia. La seconda fase parla della prova che viene dall'esterno, cioè il nemico che vuole impadronirsi del regno di Giuda, e poi vediamo anche la vittoria su questo nemico. Poi la terza fase parla della prova che viene dall'interno, quindi un nemico che risiede dentro di noi, è vero, che è il peccato. Ezechia viene colpito, dice, da una malattia che lo condurrà alla morte. Poi sappiamo che lui prega e poi Ezechia viene guarito. Poi la quarta fase parla di un'ulteriore prova dove Dio, dice, abbandonò Ezechia per metterlo alla prova e conoscere tutto quello che aveva nel cuore. Diciamo, è un po' l'ultima fase della vita di Ezechia, meno brillante. È vero, a un certo punto lui dice in quella fase che Dio, il Signore, aveva giudicato il popolo di Israele, ma quello che in certo senso interessava a lui è che non succedeva nulla alla sua vita. Ecco, questo era quello che lui aveva chiesto, ecco, meno brillante. Però nonostante quest'ultima fase, ci viene detto in Seconda Re, capitolo 18, versetto 5, che fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui o che lo precedettero, non ne fu nessuno simile a lui, per essere stato fedele e unito al Signore. Dice, non cessò di seguirlo e osservò i comandamenti del Signore. Ma prima di entrare in merito alla prima fase della vita di Ezechia, voglio parlare brevemente e vedere il significato del nome di Ezechia. Credo che sia importante vedere anche questo aspetto dei nomi che vengono dati dai personaggi nella Bibbia. I nomi nella Bibbia non venivano dati a caso, come facciamo oggi, ma venivano dati in base a quello che sarebbe stato la vita della persona. Doveva rappresentare, raffigurare, manifestare il significato del nome che la persona portava. Il nome di Ezechia è Dio mi ha reso forte. Cosa vuol dire questo? Dio mi ha reso forte. E per capire e spiegare questa affermazione dobbiamo andare in 1 Timoteo 1,12. Vi ricordate la testimonianza dell'Apostolo Paolo? E dobbiamo andare anche in 2 Corinzi, capitolo 3, versetto 5 a 6. L'Apostolo Paolo qui dà la sua testimonianza riguardo alla sua fede, cioè quella testimonianza che ha cambiato, quel momento che ha cambiato la sua vita, è vero, quel momento che ha capovolto la sua vita. E dice in questo passo, Paolo dice, io rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al servizio me, che prima ero, è vero. Dio mi ha reso forte, vuol dire proprio questo. Ma In 2 Corinzi capitolo 3 versetto 5 e 6 parla del fatto che Dio ci ha reso capaci, ci ha resi abili, ci ha resi utili nel servire Lui. E anche questo è un sinonimo di salvezza, come il nome che porta Ezechia, come la testimonianza che ha dato l'Apostolo Paolo è sinonimo di salvezza. Quindi, reso forte, oltre ad essere un sinonimo di salvezza, di vita eterna, nello stesso tempo ci parla di capacità, di idoneità, di utilità, di degno di servire Dio, di camminare con Lui. Perché nella condizione in cui eravamo prima di incontrare il Signore, a causa della nostra natura peccaminosa, eravamo, come dice, senza forza, eravamo inutili, eravamo non idoni, incapaci, inutili, è vero, agli occhi del Signore. Ezechia, vedremo, era consapevole del nome che portava e ciò che comportava questo nome. E la domanda dobbiamo porci, è vero, spesso quando tocchiamo questi argomenti ci poniamo la domanda: come cristiano sono consapevole del nome che porto e ciò che esso implica? Quindi mi comporto in modo degno del nome che ho ricevuto, cioè del Signore? Quindi dobbiamo dire e ricordarci che non si può servire Dio, essere fedeli, se non siamo consapevoli di essere stati resi forti, capaci, abilitati, idoni. La prima fase della vita di Ezechia, che ci parla della sua fiducia o fede nel Signore, è caratterizzata anch'essa da quattro momenti. Il contesto, prima, il primo momento, il contesto in cui vive, avviene la formazione di Ezechia. Il secondo momento è l'importanza di coltivare un rapporto personale con il Signore. Il terzo momento, una fede operante, una fiducia tangibile. Il quarto punto, un giovane re, il cui cuore batteva per il Signore. Il contesto in cui vive e avviene la formazione di Ezechia. Come sappiamo, la formazione spesso si svolge all'interno dell'ambito familiare. Ciò che spesso determina le scelte positive o negative di una persona sono gli esempi positivi o esempi negativi, che può essere un fratello o anche una sorella nella fede, è vero. Ma chi erano i primi esempi che Ezechia aveva davanti a sé? Noi abbiamo letto in seconda Re capitolo 18, nei primi versetti, i primi due versetti ci viene detto che Ezechia era figlio di Acaz, re di Giuda, mentre sua madre, che era di Gerusalemme, si chiamava Abi. Quindi erano i primi esempi di Ezechia, è vero? Quindi, chi erano i primi esempi di Ezechia? Abbiamo letto i suoi genitori. Nel bene e nel male, i nostri primi esempi sono sempre i nostri genitori. Vogliamo o non vogliamo, sono sempre loro. Vogliamo vedere cosa dice la Scrittura riguardo la condotta dei genitori di Ezechia. Andiamo in sempre rimaniamo in Seconda Re capitolo, andiamo nel capitolo 16 di Seconda Re, due pagine indietro, i versetti da 1 a 4. Leggiamo dal versetto 2. Per brevità di tempo, dice Seconda Re capitolo 16, versetto 2, dice: Acaz aveva 20 anni quando cominciò a regnare, e regnò 16 anni a Gerusalemme. Egli non fece ciò che è giusto agli occhi del Signore suo Dio, come aveva fatto Davide suo padre, ma seguì l'esempio dei re di Israele e fece passare per il fuoco persino suo figlio. In Seconda Cronache dice, nel capitolo 28, dice che fece passare per il fuoco i suoi figli, seguendo le pratiche abominevoli delle genti che il Signore aveva cacciato davanti ai figli di Israele. Poi continua. Egli fece ciò che non era giusto agli occhi del Signore. Quindi Ezechia aveva un padre idolatra, infedele, un padre carnale. Ma poi c'è anche la madre, è vero, c'è anche la madre di Ezechia. È una madre di cui non dice nulla la scrittura di com'era, se non il suo nome, è vero. E il nome della madre vuol dire, il significato del nome della madre, Abi, che vuol dire l'Eterno è mio padre. Qualcosa di veramente molto bello, molto toccante questo, è vero. Mio padre, Dio è mio padre, l'Eterno è mio padre. Ma c'è in Seconda Re, capitolo 18, nei primi versetti, così in Seconda Cronache, capitolo 29, nei primi versetti, c'è una differenza in questi passi, c'è un particolare in questi passi. In Seconda Re vengono citati tutti e due i genitori, mentre in Seconda Cronaca, capitolo 29, viene citato solamente la madre. La scrittura non dice altro della madre, di quello che faceva prima o dopo, ma viene citato solamente la madre in Seconda Cronaca. Perché? Mi sono chiesto questo silenzio. Perché questo silenzio della madre, mentre del padre ci viene detto della sua infedeltà, della sua carnalità? Perché questa madre in modo silenzioso, lo vedremo anche più avanti, senza fare rumore, senza sbandierare, questa madre era presente, vicino al figlio, presente vicino con l'esempio, con l'istruzione, come dice la scrittura. Quindi troviamo una madre, come dice anche il nome di questa donna, l'Eterno mio padre, una madre che confidava nel Signore, che aveva fiducia nel Signore, che chiamava Dio suo padre, che aveva una certa confidenza con il Signore, era una figlia di Dio. E qual è stato il risultato del silenzio, del lavoro silenzioso di questa madre? Il capitolo 29 di Seconda Cronache fino al capitolo 31, quindi tre interi capitoli, ci viene parlato degli atti di fedeltà di Ezechia. Ma voglio anche dire che non è stato facile. Non è stato facile, sicuramente, non è stato semplice, sicuramente, per questa madre, è vero. Perché, cari nella grazia, sappiamo che i figli, i bambini, proprio per natura imitano i genitori, è vero. E imitano soprattutto il papà. In Efesini 5:1 dice l'apostolo Paolo: esorta i credenti, la ragione per cui li esorta anche perché all'inizio, il passo precedente dice per il fatto che Dio ci ha perdonati, dice soprattutto siete imitatori di Dio come figli suoi amati. Un figlio imita il genitore, e quando sia nel senso positivo che negativo, un figlio imita il genitore. E quindi come era difficile per una madre, avendo un marito, un re, che era anche un re, infedele, un cattivo esempio. Non aveva a che fare con un figlio maggiore o minore, è vero, come esempio negativo, ma era proprio il marito, il padre di Ezechia, che era un cattivo esempio. Abbiamo letto che seguiva le pratiche abominevoli, questo re Acaz, il padre di Ezechia, pratiche abominevoli delle genti che il Signore aveva cacciato davanti ai figli di Israele. Questo era il padre di Ezechia. E diverse volte nella scrittura vediamo delle famiglie dove uno è carnale, idolatra, e l'altro è spirituale. Quindi una madre che ha dovuto impegnarsi, ha dovuto sforzarsi, ha dovuto combattere, è vero, con tutte le sue forze affinché indirizzasse il figlio, non guardando il padre, nemmeno guardando se stessa, è vero, nemmeno guardando qualche altro re, diciamo, fedele. Ezechia inizia molto bene, nonostante aveva davanti a sé un esempio cattivo. Ma perché ha iniziato bene? Perché non aveva preso come esempio sua madre. Come dicevo, né qualche re di Giuda che è stato fedele in parte, ma abbiamo letto, ma Davide suo padre. Perché Davide suo padre? Anche Davide ha fatto degli errori. Finisco con questa parte. Perché Davide suo padre? In Atti leggiamo che Davide era l'uomo secondo il cuore di Dio. E spesso nella scrittura Davide viene preso come esempio positivo per eccellenza, è vero. In Seconda Samuele ci viene detto che Davide è stato elevato ad alta dignità. Davide era un re, non scelto e richiesto dagli uomini, come il re Saul, tipo dell'uomo vecchio e del re che perde il suo regno, come il primo Adamo che ha perso la sua posizione nel giardino dell'Eden, ma come secondo Adamo, cioè Gesù. In Luca, per esempio nei Vangeli, così nell'Epistola ai Romani e anche nel libro dell'Apocalisse, Gesù spesso viene chiamato figlio di Davide. Ma perché? E leggiamo che dalla stirpe di Davide nasce il Signore Gesù. Quindi il re Davide è una figura del Signore Gesù. Chi è oggi il mio esempio? Su chi sto ponendo il mio sguardo? Forse veniamo da una famiglia in parte infedele, idolatra, carnale e in parte spirituale, è vero? Ma su chi sto ponendo io il mio sguardo? Su dei fratelli, dei cattivi esempi, magari, che possono essere dei fratelli o delle sorelle, o su dei fratelli e sorelle fedeli, su chi sto ponendo il mio sguardo? E tante volte per giustificare le scelte sbagliate, le scelte carnali, facciamo riferimenti e dei cattivi esempi, è vero? Per esempio quando veniamo ripresi, o facciamo notare che ci sono delle cose che non vanno e dice, ma anche quello fa così, è vero. Allora, cari nella grazia, mi fermo qui, la prossima volta parleremo del secondo momento, aspetto della vita di Ezechia, che è l'importanza di coltivare un rapporto personale con il Signore. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.